Adesso passiamo, e questa è già interpretazione, già esercizio di interpretazione, passiamo a vedere le tre sure, tre brevi sure, che sono ancora nel foglio, non so se qualcuno ancora ce l'ha dalla volta scorsa, voi ce l'avete sotto mano, altrimenti lo leggiamo, che sono... prima sura 110, ho già detto che queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sure sono quelle che si insegnano in prima elementare in Giordania e sono delle sure molto importanti perché non solo in Giordania ma tutti quanti normalmente si insegnano all'inizio della loro vita e le ripeteranno migliaia di volte nella preghiera. Quindi in queste sure è in un certo senso una summa, un contenuto, un riassunto di alcuni grandi temi del Corano. Allora, Sura An-Nasr 110, provo a leggerla io senza fare il tajwid, il cantillato. Idaja An-Nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika. Allora, la traduzione di Picardo è la seguente: quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, e vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah, glorifica il tuo Signore lodandolo e chiedigli perdono. In verità egli è colui che accetta il pentimento. Questa è la traduzione di Picardo. Quali idee molto semplicemente balzano all'occhio di questa guardando questa sura? Quello che ho segnato io. Allora, rispetto alle sure precedenti che abbiamo visto nelle settimane scorse, sempre del primo anno delle scuole elementari di bambini, qua emerge un nuovo elemento, quello che si può dire di una vittoria, vittoria che si può intendere appunto, il Corano dice delle cose, ma poi il contenuto viene dato dai commentari. I commentari normalmente, perché io dico ho avuto una grande vittoria a scuola, per esempio, ho avuto una vittoria incredibile, in una discussione, oppure una vittoria su una mia passione, ecco, ero così avaro, oppure così iroso, mi sono vinto e non mi sono arrabbiato, quindi vittorie ce ne sono tante, no? Qua i commentari normalmente orientano verso una vittoria militare. Idha jaa nasrullahi wal fathu, l'ausilio di Dio, l'aiuto di Dio e il fatah. Fatah vuol dire aprire letteralmente, ma nella tradizione Islam il fatah, l'Islam è la conquista islamica, cioè l'apertura, cioè un territorio viene aperto quando, secondo la tradizione, gli eserciti dei musulmani escono dalla penisola araba, conquistano Gerusalemme, conquistano Damasco, si spengono verso la Persia, poi giù in Nord Africa, poi arrivano alla Spagna. Tutti questi atti di conquista sono chiamati Fath. Quindi è con questo termine. Quindi il verbo dice Ida già. Ida è una frase ipotetica, ma della realtà. La differenza è, adesso facciamo lezioni di italiano, ma se esci prendi l'ombrello, quando esci prendi l'ombrello, allora perché piove, allora se esci non so se tu esca, perché magari rimani a casa che piove troppo, però se esci prenditi l'ombrello dietro. Quello è una frase ipotetica, un'ipotesi assoluta, può essere o può essere. Mentre invece so che devi andare a lavorare, ti dico guarda, quando esci prendi l'ombrello, cioè che tu esca è una certezza, non è un'eventualità che cambi idea. No? E quindi in arabo queste due differenze si rendono con in e ida. In è l'ipotesi assoluta, ida è il termine del più temporale. Quindi ida già, quando questa cosa avverrà, avverrà senz'altro. Quindi il Corano qui, in questa sura, trasmette una certezza, no? Semmai avverrà questo, però può anche non venire. No? Il Corano dice, Isa, quando avverrà, verrà l'ausilio di Dio e verrà la vittoria, vedrai le genti entrare in massa nella religione di Dio. Il testo sembra, così ha capito la tradizione esegetica, che la conquista islamica produrrà come una conseguenza quasi necessaria una grande conversione all'Islam dei popoli. Questa è l'ipotesi, insomma, è un'ipotesi interpretativa. Bisogna dire anche che gli esegeti non tutti lo riguardano al futuro. Ida già potrebbe voler dire quando arriva la conquista di Mecca. Anche questo è stato detto, quando avverrà la conquista, il profeta dice, ritornerete a Mecca conquistatori, tutti i meccani, tutti gli abitanti di quelli che ti erano contro, entreranno nell'Islam. E così, secondo la tradizione islamica, fu. Però troviamo anche interpretazioni di un altro tipo. C'è una conquista che sta avanti, che non si è ancora compiuta. Quando si compierà, ci sarà l'ingresso nei popoli dell'Islam. Allora, cosa fai? Tu devi fare? Glorifica il tuo Signore lodandoli e chiedogli perdono. Abbiamo già visto l'importanza della gloria e della lode fino dalla prima sura del Corano. Quindi la lode come rapporto con Dio in qualsiasi cosa, la prima cosa ti lodo. E abbiamo detto che quando si incontra un musulmano per strada, come ti fa le cose? Magari è uscito dall'ospedale che suo figlio sta malissimo, ti dice Alhamdulillah, sia lode a Dio. Quindi è proprio fa parte della sua formazione. Glorifica lodandolo e chiedigli perdono. In verità egli è colui che accetta il pentimento. E quindi troviamo questo tema, che qualcuno aveva già fatto una domanda, dice, chiedi a lui il perdono, e lui è tawwaban. Guardate, una sola parola araba, quante ne deve mettere, costretto a mettere il povero Piccardo per scrivere in italiano. Egli è colui che accetta il pentimento, tawwaban, secco. In arabo è difficile, il pentitore. È molto interessante, questo anche nella mistica, molto stimolato. Se tu torni a Dio, anche lui ritorna a te. Ma non puoi tornare a lui se lui non torna a te. C'è questo inseguirsi dell'uomo. Allora uno, il teologo, potrebbe dire, ma insomma Dio forse si muove, che torna, Dio si pente. E noi, nella Bibbia, chi ha in testa la Bibbia, Dio si pentì di aver creato la terra, Dio si pentì del male che aveva fatto. Quindi troviamo questi termini già contenuti nella Bibbia ebraica. Tra i nomi di Dio c'è il Tawwaban, che è un intensivo che vuol dire l'eccessivo nel ritorno. Tawa Yatubu vuol dire ritornare, pentimento vuol dire tornare, è il ritornante. E questo però ci un po' modifica l'idea che certe volte dal di fuori dell'Islam abbiamo, quello è un Dio, o fai così o ti fa fuori così, non gliene importa niente di te. No, non è vero, i testi non dicono questo, dicono tante cose, come diceva il nostro imam Zulfikar, Shadidul Aikab, è duro nel punire, però è anche Tawwaban. E quindi c'è anche questo elemento del ritorno di Dio. Ritorna lui, lui ritorna a te. Questa è la prima delle nostre tre piccole sure. La seconda è quella An-Nas 114, ed è la seconda, fa il paio con l'altra che abbiamo visto, delle sure esorcistiche che abbiamo visto l'altra settimana, sempre insegnate ai bambini di prima elementare. Dice così: Kul a'udu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Queste nel testo originale. Nella traduzione di Picardo è così: di mi rifugio nel Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini, contro il male del sussurratore furtivo. Che soffia il male nei cuori degli uomini, che venga dai demoni o dagli uomini. È una sura molto, molto forte, una delle due sure esorcistiche. Leggo anche la precedente per far capire che siamo nello stesso genere letterario, la sura Falak, dove dice di mi rifugio nel Signore dell'alba nascente contro il male che ha creato e contro il male dell'oscurità che si estende e contro il male delle soffianti sui nodi e contro il male dell'invidioso quando invidia. Quindi al bambino di prima elementare si insegna questa cosa e si suggerisce, i fratelli che sono qua presenti potranno eventualmente correggere se dico male, si suggerisce la recita dopo ognuna delle preghiere obbligatorie, di fare la recita di queste, per tenere, noi la chiameremo esorcistica, una cosa di ricerca. L'altra volta dicevamo quindi quanto è centrale l'invidia, la categoria dell'invidia, come un elemento negativo fondamentale per l'anima del musulmano, direi non solo per lui, ma in particolare è molto importante. Quindi ci si guarda sempre dall'invidia, ci si custodisce dall'invidia l'un con l'altro, non solo contro gli altri, ma anche se stessi, contro se stessi. Appunto, facevo il caso, qualcuno poi mi ha scritto ancora di quell'amica, quella ragazza che avevo saputo di Damasco, che incontrando l'amica che aveva avuto già un bambino, lei non si era ancora sposata, le era andato male un fidanzamento, quindi poteva avere lo stimolo di invidia verso l'amica che si era già sposata. La incontrò, le disse: cara tesoro, quanto ti voglio bene, sono contenta di vedere, stai tranquilla, non lo guardo tuo figlio, non lo guardo, per dire che non gli attacchi qualche cosa di male. Oppure quando si parla con un amico si dice: sai, quell'altro è così, si è fatto la villa, c'è il negozio, però tu sei di più, cioè da non fargli scattare la molla dell'invidia dentro. I temi di questa cosa qua sono in qualche modo ripresi, approfonditi, va più alla radice di questa faccenda qua, di questa presenza malefica nel mondo. Mi rifugio nel Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini, cioè si parte mettendo al centro la sovranità di Dio, cioè Lui è tutto, Lui non c'è storia, contro il male del sussurratore furtivo. È il Satana, è il waswas. Waswas che secondo la tradizione islamica non può fare altro che quello. E l'Islam, secondo quello che ho imparato, non ha un'idea di peccato originale, come noi abbiamo sviluppato, soprattutto noi, nella teologia, diciamo, orientale. È come dire, siamo una macchina rotta che cerchiamo di rimettere in strada con il battesimo, cioè è successo qualcosa, un peccato d'origine che si è trasmesso poi a tutta la massa umana. No, ognuno è la condizione di Adamo, quindi può obbedire o non può obbedire, ma c'è questa opera del nemico, il Satana, che viene con i suoi sussurri. E quindi si tratta di resistere. Io questo ho imparato. Due cose, pensas: sussurrare il waswas e fare scivolare la gente per strada, un'altra cosa. Infatti quando si è in un paese arabo che uno inciampa, a me capita spesso, inciampa nel suq, si sente sempre intorno a dire Allah, 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 tutti. Perché nello scivolamento, è vero, l'avrei visto, nello scivolamento, quando ci si inciampa, si vede una cosa del Satana, che anche noi abbiamo questa tradizione, mi pare, che quando cadeva dalle scale, mi pare che c'era tradizione antiche. Quindi il sussurratore furtivo, che però anche qua il nostro traduttore, come in altre volte, lo critichiamo perché giustamente non è divinamente ispirato, un uomo come noi, quindi ognuno sa l'arabo fino al punto che lo sa. E sussurratore furtivo è una cattiva traduzione. Cosa vuol dire sussurratore di furtivo? Vuol dire che sussurra di nascosto, ma il testo arabo dice una cosa molto più forte, dice il waswas il khannas, pare che l'avevamo già accennato la volta scorsa. Waswas vuol dire sussurra, il khannas vuol dire che si ritira quando si invoca Dio, e quindi la tentazione nella visione islamica è vista come le onde del mare. Viene avanti, il maligno viene avanti e si ritira quando tu preghi. E quindi questo è un incitamento, ovviamente, a pregare continuamente. E sussurra nei petti degli uomini. Quindi questa tentazione, e la tradizione islamica dice che il male è entrato nel mondo per l'invidia di Satana. Questa è l'affermazione, che primo atto di invidia il Satana contro Adamo, e lo vedremo la volta prossima, faremo la caduta di Adamo, Adamo califfo di Dio. Il califa non è stato usato per il capo politico, sappiamo nel Corano il califa è l'uomo, il califfo, il vicario è l'uomo. Questo odio di questo angelo, secondo la tradizione islamica, verso questa posizione data all'uomo, questa invidia, questa inimicizia fino alla fine. Uno, secondo, invidia fondamentale, raccontata anche nel Corano, Caino verso Abele, il primo omicidio. Quindi l'invidia come macchina della morte nel mondo. Ovviamente sono idee molto forti, se tra noi c'è il non credente, ha diritto di credere. Voi credenti, con questa faccenda del diavolo, avete imbrogliato per millenni le persone, non esiste né diavolo né male, adesso io faccio la parte non credente, ci sono solo i potentati economici, ci sono i capitalisti, ci sono quelli che mettono da parte i soldi, quindi smettetela, avete tenuto sotto il pugno, sotto la paura, la gente in vari modi per secoli, quindi non credente ha diritto di dirlo e di affermarlo. Perché stiamo parlando di Corano e di Islam, quindi questo elemento lo dobbiamo citare, anche perché è insegnato fin dall'inizio ai bambini. Bisogna anche dire, a completamento, che indubbiamente il Satana, secondo la visione islamica, è il waswas per eccellenza, però c'è un altro soggetto che è il sussurratore per eccellenza. C'è un altro sussurratore tipico accanto a Satana, secondo la tradizione islamica, secondo il Corano, che è l'anima della persona. Al-Nafs al-Ammara bis-su, l'anima che ti comanda di fare il male. È difficile capire questo rapporto tra, bisogna andare nell'esegesi dei testi molto fine, non possiamo farlo qui oggi, magari lo riprenderemo anche nella discussione. È molto difficile, molto delicato capire, ma insomma, l'uomo non è buono, come mai che c'è una parte della sua anima e l'anima che comanda il male? E io tante volte con i ragazzi in carcere, quando gli chiedevo, ma com'è che sei così religioso, che ti sei messo a spacciare l'eroina ai giardinetti di Crevalcore, di fare che non si può fare una cosa così, non è che ti sei messo a fare qua? E lui dice, Annas al-Ammara bis-su, ho una parte di me che mi comanda il male, e quindi dice la tensione della... Ecco, concludo per rimanere... quello che abbiamo detto, perché la prossima volta avremo una sola sura, faremo una sola sura di due righe in sura Al-Ikhlas, nella quale si dice che un terzo del Corano è lì dentro, ci dobbiamo dedicare a quella, è la sura in cui si dice che Dio è unico, non genera e non è generato, è una sura molto importante, dovremmo dedicare quella mezz'oretta a quella. Oggi aggiungiamo sura Al-Kawthar 108, che dice questo: inna ateinaka al-kawthara فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. Allora, Picardo traduce così: in verità ti abbiamo dato l'abbondanza. Esegui l'orazione per il tuo Signore e sacrifica. In verità sarò colui che ti odia a non avere seguito. Allora, su questa sura, che mi fa tra l'altro ricordare una carissima amica, Kautsar, che ho incontrato in un momento di grande difficoltà personale, e sempre prego per lei, e l'abbondanza. Secondo gli esegeti, cos'è questa abbondanza? Forse l'abbondanza del tempo presente? Può essere l'abbondanza della vita spirituale, dei beni presenti, della cosa. Una, mi sembra, maggioranza di commentatori, eventualmente qualche amico qua potrà integrare o correggere, proietta al futuro. Questa abbondanza è il paradiso, è il Kautsar. Ed è, mi sembra, molto bello. Il paradiso è identificato come abbondanza in senso assoluto. Noi sappiamo, ed è anche un motivo di critica della visione islamica del paradiso, che ci sembra molto materiale, ci sono i fiumi, si potrà bere il vino quanto se ne vuole senza ubriacarsi, ci sono tutte le ragazze, le furiate di notte che sono più belle, una notte con una furia, il paradiso come sono mille notti con una ragazza sulla terra, cioè molto molto forte, no? Al punto che nelle tradizioni ho trovato questo: in paradiso un cavallo al galoppo per uscire dall'ombra di un banano del paradiso ci mette 500 anni. Pensate, roba. Che banano sarà? 500 anni al galoppo per uscire dall'ombra di una... Che cosa vuol dire il testo? Adesso noi sappiamo che una corrente islamica, i Mu'tasiliti, hanno interpretato il Corano metaforicamente, ricavando delle idee. Quindi un'altra corrente ha detto: bisogna prenderla così come scritto, senza come, no? Però c'è una corrente che ha dato una interpretazione, che sono pur musulmani, antica, metaforica, e ci dice: queste espressioni ci vogliono dire l'iperbole delle cose, il paradiso sarà l'abbondanza. Questo mi sembra un concetto bellissimo. Qua il lavoro, non sai se il prossimo mese c'è il contratto, non sai se quella cosa lì, la macchina ti si è rotta, devi pagare la faccenda, non puoi dire con il bambino, rispetto a tutte le strettezze della vita presente, oppure stavo benissimo, mi è venuto il bubù che devo andare in ospedale, come mai non ho avuto niente fino a ieri. Rispetto a tutta questa strettezza di ogni tipo del tempo, il paradiso è abbondanza. Personalmente mi piace molto, io lo sento così. Al caso, ti abbiamo dato l'abbondanza. Con questo perfetto, Ateinaka, perfetto che noi chiamiamo questi perfetti semitici, che vuol dire il giuramento, no? Anche quando si fa il matrimonio. Ti ho dato in sposa Fatima, pertanto, non è che te l'ho data la scorsa settimana, è un impegno definitivo, no? I giuramenti si fanno al passato. Quando Dio giura, giura senza pentimento, quindi mette al passato il verbo. Quindi ti abbiamo dato l'abbondanza, non te la daremo, che non si sa, te l'abbiamo già data. E poi esegui l'orazione per il tuo Signore e sacrifica. Esegui l'orazione, va bene, prega, e poi sacrifica. A che cosa si riferisce? Io ho chiesto anche stamattina a un mio caro amico islamologo, che è un rifugiato siriano che sta nel nord della Giordania, tutti i sabati abbiamo il nostro incontro di islamologia, e questo sacrifica, anche lui mi diceva che la maggior parte lo riferiscono al sacrificio della festa del sacrificio, che chiude il pellegrinaggio alla Mecca, la festa del Eid al-Adha, e quindi che ricorda il sacrificio di Abramo. Ricorda il sacrificio di Abramo. Quindi sarebbe un riferimento, esegui e compi il rito del sacrificio. Quindi in questa sura, che sono le sure insegnate ai bambini della prima elementare, abbiamo visto si insegnano dei bei nomi di Dio, si insegnano il pentimento, si insegnano la sopportazione, tante idee sono venute fuori in queste sure che abbiamo visto nel corso di queste settimane. Abbiamo fatto il corso della prima elementare, quindi abbiamo imparato queste cose, e tac viene fuori il sacrificio di Abramo, che come noi sappiamo è tanto importante per la tradizione ebraica e per la tradizione cristiana, con diverse accentuazioni. Salam aleikum, buonasera. Buonasera. Asal Kher, accogliamo il nostro imam, tutti cari gli amici della... Quindi vi leggo un tratto della sura As-Saffat 107, dove sarebbe Abramo che parla: Signore, donami un figlio devoto, gli demmo la lieta novella di un figlio magnanimo. Poi quando raggiunse l'età per accompagnare suo padre, questi gli disse: figlio mio, mi sono visto in sogno in procinto di immolarti, dimmi cosa ne pensi. Rispose: padre mio, fai quel che ti è stato ordinato, se Allah vuole sarò rassegnato. Quando poi entrambi si sottomisero, quindi questo atto di sottomissione, che secondo il racconto è del padre e del figlio insieme, secondo il racconto coranico, e lo ebbe disteso con la fronte a terra, noi lo chiamammo Abramo, hai realizzato il sogno, così noi ricompensiamo quelli che fanno il bene. Questa è davvero una prova evidente, e lo riscattammo con un sacrificio generoso. Allora noi troviamo questa tradizione ebraica, che è del libro della Genesi, così importante, capitolo 21, chi si corregga se sbaglio, così mi ricordo, capitolo 21 mi pare, di Genesi, è ripreso nel Nuovo Testamento, lo ritroviamo nel Corano. Giustamente i musulmani hanno tutto il diritto di dire: è stato rivelato dall'angelo Gabriele al nostro profeta per la prima volta, quindi non entro in discussione su questo punto, ma resta il fatto che rimane questo episodio così importante riportato in questa sura, e ancora possiamo dire che questa sura non dice chi è immolato, non dice il figlio immolato, il figlio salvato. Noi sappiamo dalla tradizione ebraica che Abramo ha due figli, Ismaele e Isacco. Secondo la tradizione ebraica è Isacco immolato, Isacco salvato. Una tradizione direi prevalente islamica dice che è Ismaele, però non tutti i commentatori dicono che è Ismaele. Per esempio, un commentario che abbiamo detto, come la Bibbia, ecco, di Gerusalemme per i musulmani, che è Jalalain, dicono Isacco o Ismaele, lasciano aperte le due. Quindi il testo canonico del Corano non indica chi sia. Va bene, quindi io mi fermerei qua, abbiamo un po' più di 20 minuti e quindi possiamo liberamente dialogare, e poi abbiamo i nostri amici che fanno festa con noi.